trattativa mutolo. Borsellino sapeva che qualcuno voleva accordo con Boss. Il collaboratore di giustizia torna a deporre e ammette particolari inediti sul suo passato. Mi sono autoaccusato di omicidi che non ho mai commesso. Di Giuseppe Pipitone, 16 gennaio 2014. Mi sono autoaccusato di omicidi che non ho mai commesso. Gaspare Mutolo, lo storico collaboratore di giustizia con la passione per la pittura, torna a deporre in un processo. È collegato in videoconferenza con l'aula bunker del Ucciardone di Palermo, dove si sta svolgendo il processo per la trattativa Stato-mafia, ammette particolari inediti sul suo passato. Io avevo il di indurre i mafiosi a collaborare. Stavo svolgendo un lavoro dentro il carcere. La strategia era di controllare i mafiosi, di farli finire in galera e di indurli a collaborare anche dopo anni. Sono caricato, ad esempio, gli omicidi di Di Maggio e di Inzerillo, ha spiegato Mutolo, mentre l'avvocato Giuseppe Di Peri, legale di Marcello Dell'Utri, lo incalzava. Mutolo è uno degli ultimi collaboratori di giustizia interrogati da Paolo Borsellino prima della strage di Via D'Amelio. E proprio durante un interrogatorio nel luglio del 1992, l'ex braccio destro del boss Rosario Riccobono diventa testimone di un fatto cruciale. Io, ha raccontato il pentito, ero in un ufficio della DIA in via Carlo Fea a Roma e Borsellino era in un'altra stanza. All'improvviso l'ho sentito gridare, ho sentito parlare di dissociazione e Borsellino che diceva, ma questi sono pazzi. Borsellino era arrabbiato, incazzato e continuava a gridare, ma che vogliono dire, che vogliono fare? Si vociferava, si era saputo che c'erano dei personaggi delle istituzioni, parlo dei carabinieri, ma anche dei servizi segreti, di personaggi che dovevano intercedere per portare avanti il discorso della dissociazione. C'era pure prete e dei personaggi politici che dovevano portare avanti questo discorso della dissociazione e di ampliare il discorso dei collaboratori. Il fotogramma più importante della testimonianza di Mutolo è però quello che va in onda a Roma il 1 luglio del 1992 in un posto vicino alla prefettura di Roma, ha raccontato Mutolo riavvolgendo il nastro dei ricordi indietro di 20 anni. Incontrai Borsellino. Durante l'interrogatorio lui ricevette una telefonata dal ministero e mi disse che si doveva allontanare perché doveva incontrare il ministro. Quel giorno, infatti, Nicola Mancino si insedia al vertice del Viminale dopo essere stato nominato ministro dell'interno nel primo governo guidato da Giuliano Amato. Borsellino tornò dopo circa 2 ore, ricorda Mutolo, non commentò niente, ma era molto arrabbiato. Io mi misi a ridere perché aveva 2 sigarette accese contemporaneamente, una in bocca e l'altra nel posacenere, tanto era agitato. Poi ho capito perché mi disse che dopo aver parlato con il ministro incontrò Vincenzo Parisi, all'epoca capo della polizia, nostra direzione redazionale, e Bruno Contrada, numero 3 nella catena di comando del SISDE, nostra direzione redazionale, che gli avevano detto di sapere del mio interrogatorio. Contrada mostrò di sapere dell'interrogatorio in corso con me che doveva essere segretissimo. Anzi gli disse, so che è con Mutolo, me lo saluti. Proprio la connivenza di Bruno Contrada con ambienti legati a Cosa Nostra è uno dei temi svelati da Mutolo nei suoi interrogatori. Nel 2007 il super poliziotto venne condannato in via definitiva a 10 anni di reclusione. Quel primo luglio del 1992 lascia una traccia anche nell'agenda grigia di Borsellino, una delle 2 utilizzate dal magistrato in quel periodo e l'unica rimasta in possesso dei familiari dopo la strage di Via D'Amelio. Primo luglio ore 19:30, Mancino scrive il magistrato, per anni Mancino, che è imputato nel processo sulla trattativa per falsa testimonianza, ha detto di non ricordare di aver avuto un incontro con Borsellino il giorno del suo insediamento, salvo poi ammettere di non poterlo escludere a priori. Articoli precedenti. Borsellino, l'intervista dimenticata, dopo Capaci lo Stato si svegli. Le leggi sembrano fatte apposta per difficoltare i processi di mafia. Stasera a speciale TG1 propone un documento inedito. Mi impongo di credere che dopo la morte di Falcone il potere politico abbia la forza di prendere decisioni ordinarie, ma drastiche perché i magistrati possano lavorare. Nel documentario di Maria Grazia Mazzola la conferma dell'incontro con Bruno Contrada. Ho respirato aria di morte. Di Mario Portanova, 15 luglio 2012. Le leggi sembrano fatte apposta per difficoltare i processi di mafia. Lo dice Paolo Borsellino davanti alle telecamere del TG1 il 1 giugno 1992, 9 giorni dopo la morte di Giovanni Falcone e meno di 2 mesi prima della strage di Via D'Amelio. Il giudice auspica che finalmente lo Stato si svegli, in direzione esattamente opposta a quella che poi, molti anni più tardi, passerà alla cronaca come la trattativa. Mi impongo di credere che la morte di Falcone sia un fatto così dirompente e drammatico che, bandendo ogni sofisma, ogni ipocrisia e ogni compromesso, il potere politico abbia la forza di prendere decisioni ordinarie, ma drastiche perché i magistrati possano lavorare, perché troppo grande è il divario tra quello che sappiamo della mafia e quello che riusciamo a dimostrare in tribunale, tanto che a volte viene voglia di alzare le mani, di arrendersi. Borsellino scandisce le parole con il suo abituale tono pacato e si concede qualche sorriso ironico. Di quel filmato girato dal corrispondente Lucio Galluzzo e lungo una 50 minuti, la RAI all'epoca utilizzò solo pochi spezzoni. Una delle ultime testimonianze dell'eroe antimafia finì poi dimenticata in archivio. Fino a oggi, a riproporla è il documentario L'uomo che sapeva di dover morire, realizzato da Maria Grazia Mazzola, stasera 23:25. Nello speciale TG1 condotto da Monica Maggioni. Partendo dall'intervista ritrovata, l'inchiesta raccoglie numerose testimonianze dirette sugli ultimi giorni di vita del giudice, compresa quella di Gioacchino Natoli, oggi presidente del Tribunale di Marsala, che conferma uno degli episodi più oscuri, l'incontro di Borsellino con Bruno Contrada, il numero 3 del SISDE poi condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, nell'ufficio dell'allora ministro dell'interno Nicola Mancino. Il 1 luglio 1992, Borsellino è a Roma per interrogare in gran segreto Gaspare Mutolo, che ha appena cominciato a collaborare con la giustizia e ha preannunciato rivelazioni sullo stesso Contrada. Durante l'incontro con il pentito riceve una telefonata dal Viminale, un invito dal ministro, che vorrebbe salutarlo. Nell'anticamera, Borsellino si ritrova solo perché nello studio di Mancino è entrato il suo collega Vittorio Aliquo. È a quel punto che arriva Contrada, che gli fa una battuta sulla collaborazione di Mutolo. Nel documentario Natoli ricorda di aver ricevuto la sera stessa la telefonata di un Borsellino preoccupatissimo, che non si capacitava di come Contrada fosse venuto a conoscenza della collaborazione di Mutolo e dell'interrogatorio. Non siamo al sicuro, ripeteva il magistrato, che 18 giorni dopo sarebbe saltato in aria in Via D'Amelio. Una conferma ancora più drammatica del suo stato d'animo arriva dalla moglie Agnese. Quella sera Paolo mi disse, ho respirato aria di morte. E ancora, i miei clienti non sono più quelli di una volta. Avrò a che fare con nuovi clienti. Nell'intervista, Borsellino ricorda quando nel 1985 lui, Falcone e i loro familiari furono di fatto rinchiusi alla Sinara per scrivere l'ordinanza del maxi processo di Palermo al riparo da ritorsioni mafiose. Un episodio che segnò la vita dei figli del magistrato e l'ennesimo esempio di uno Stato mai del tutto determinato nella lotta contro Cosa Nostra, che in quegli anni uccideva giudici, politici, poliziotti, i giudici che avrebbero inferto il primo vero colpo alla cupola non avevano a disposizione neppure una fotocopiatrice. Nonostante le ripetute richieste, arrivò beffardamente solo alla vigilia del dibattimento. Ho costruito il documentario come se Borsellino fosse ancora vivo, lì ad ascoltare quello che raccontano gli intervistati, spiega l'autrice Maria Grazia Mazzola. Dopo Capaci lui diventa il terminale di informazioni delicatissime. Ed è come se, consapevole di non avere tanto tempo, abbia lasciato delle tracce sparse, che oggi sono sotto gli occhi di tutti. Traspare fortissima la suggestione della sua solitudine. Da giornalista mi chiedo, perché lo Stato non lo ha protetto come aveva fatto nel 1985? Da Il Fatto Quotidiano del 15 luglio 2012.